Buonasera a tutti, bentrovati. Allora, chi ha il testo può andare a pagina 252 e cominciamo il nuovo capitolo, capitolo 16. Ok? Partirono da Elim e il quindicesimo giorno del secondo mese, vi ricordate, abbiamo studiato una volta che nella Torah non ci sono i nomi dei mesi. I nomi dei mesi che noi oggi usiamo, Tishri, Cheshvan, Kislev, Tevet, eccetera, sono venuti dopo, non sono scritti nella Torah. Nella Torah tu troverai il mese numero uno, il secondo mese e il primo giorno, per esempio. Si parla del numero dei mesi e del numero dei giorni, ma non c'è nessun nome dei mesi. Questa è una cosa che abbiamo inventato dopo. Ok, perciò qua dice così: partirono da Elim e il giorno quindicesimo appunto del secondo mese, dalla loro uscita dall'Egitto, tutta la congregazione dei figli di Israele giunse al deserto di Sin, che si trovava tra Elim e il Sinai. Ok? Vediamo il commento numero uno cosa ci dice. Dalla loro uscita dall'Egitto, nella Torah, l'Esodo è la data di partenza dalla quale inizia il conteggio dei mesi e degli anni. Perciò l'uscita dall'Egitto è una data e su quello si basa per tante cose. Di seguito, tutta la congregazione dei figli di Israele, l'espressione poco ricorrente nella Torah viene probabilmente a sottolineare la presenza di tutti i figli di Israele. Perciò riguardiamo un attimo il passo. Il passo dice così: partirono da Elim, è il quindicesimo giorno del secondo mese della loro uscita dall'Egitto, tutta la congregazione dei figli di Israele. Tutti giunsero al deserto di Sin. Perciò cosa vuol dire che tutti, tutta la congregazione dei figli di Israele, l'espressione poco ricorrente nella Torah, viene probabilmente a sottolineare la presenza di tutti i figli di Israele, senza eccezioni. Tutti erano lì. Di seguito, al deserto di Sin, si presume, questo deserto di Sin, si tratti della piana desertica della zona occidentale della penisola del Sinai, regione oggi denominata Debet HaRamble. Ok, qua sono nomi geografici. Ben Elim o Ben Sinai, questo posto dove loro sono arrivati era tra Elim e il Sinai. Sinai era la meta del viaggio dove appunto riceve la Torah. Il deserto di Sin non era che una tappa intermediaria. Perciò loro stanno in viaggio per arrivare al Sinai e questa è una tappa. Ok. Passo numero due. In parentesi, forse l'abbiamo già detto in passato, la parola Sinai racchiude in sé la parola Sinà. Sinà vuol dire odio. I maestri dicono che il Sinai ha portato odio al mondo. Cosa? Cosa? Quando Dio ha dato la Torah agli ebrei, innanzitutto per Dio sappiamo la storia, che Dio è andato a proporre la Torah a tutte le varie nazioni, prima di proporla agli ebrei, e ogni nazione ha declinato chiedendo cosa ci chiedi di fare, cosa è scritto in questi comandamenti. E allora Dio dice non uccidere. Allora rispondo: ah, beh, noi senza uccidere non possiamo, la nostra cultura è sull'uccidere, non rubare a un altro popolo. Ah, ogni popolo chiedeva e rispondeva a Dio e diceva: no, no, non possiamo accettare perché noi facciamo tutte queste cose qua. Quando Quando arriva il popolo ebraico, gli ebrei non hanno chiesto cosa c'è scritto, cosa dobbiamo fare, hanno accettato a scatola chiusa la Torah e hanno ricevuto la Torah. Dopo, gli ebrei sono stati odiati dalle nazioni per il fatto che gli ebrei hanno la Torah e loro no. Perciò Dio aveva visto lungo, ovviamente Dio aveva fatto tutta questa cosa di proporla alle altre nazioni. Che non venga mai nessuno a dire: ah, vedi, tu l'hai proposta prima agli ebrei e loro l'hanno accettata. Se l'avessi proposta a noi, l'avremmo accettata noi. Allora Dio, per evitare questo precedente, l'ha proposta a tutti. Nessuno l'ha accettata. Gli ebrei sì, e il resto è storia. Perciò tutto questo per dire che Sinai, alla parola Sinah, vuol dire odio. Perché alla fine le nazioni, uno dei motivi che odiano il popolo ebraico è per questo, perché noi abbiamo la Torah e loro no. Però sappiamo appunto la storia che loro non l'hanno ricevuta, non hanno accettata. Dio gliel'ha proposta. Però comunque l'odio è perché noi abbiamo la Torah che ci insegna modo di vita, che ci insegna umanismo, umanità e così via. Detto ciò, possiamo andare avanti. Passo numero due. Nel deserto, tutta la congregazione, nel deserto, tutta la congregazione dei figli di Israele si lamentò contro Mosè e Aaron. Gli ebrei cominciano a lamentarsi. Come sappiamo che in tutto il tragitto, in tutti gli anni nel deserto, gli ebrei non hanno fatto altro che lamentarsi contro Mosè e Aaron. Perciò, commento numero due, nel deserto. Benché il luogo in cui si trovavano sia già stato specificato, sappiamo già che siamo nel deserto, no? Perché qua mi deve venire a ripetere nel deserto? Viene ripetuto perché fu l'immensa vastità del deserto a spaventare gli ebrei. Cos'è quella cosa che ha fatto spaventare gli ebrei? Proprio il deserto, la sua vastità, la sua grandezza, incuteva paura a loro. Allora loro cominciano a lamentarsi e far nascere in loro il timore di non avere di che nutrirsi. Gli ebrei cominciano ad avere paura. Qua stiamo parlando ancora prima della manna, appena usciti, prima della manna, hanno paura. Cosa fare? Cosa sarà di noi? Poiché fu questo percorso desolato e indiretto che ha Che apparentemente era stato scelto da Mosè a spaventarli. Oppure, per indicare la grandezza del popolo che seguì Hashem, anche in un deserto sconosciuto, comunque sia, qui gli ebrei cominciano ad avere paura. Nel deserto sappiamo che non c'è vegetazione, non c'è acqua, non c'è niente. Anche nei momenti di più blando vigore spirituale, esso rimase il popolo che meritò i miracoli e i miracoli dell'Esodo e la rivelazione sul Monte Sinai. Perciò, anche se in questo momento che loro si lamentavano, cosa sarà di noi, e avevano mancanza di fede e quant'altro, nonostante era qua il momento di che erano spiritualmente bassi, qua scrive che il popolo ebraico comunque meritò i miracoli dell'Esodo e tutte le rivelazioni sul Sinai. Sempre di seguito, il popolo ebraico si lamentò fino al 15 di Iyar, un mese dopo l'Esodo. Noi siamo adesso al mese di Iyar per ancora pochi giorni. Fino al 15 di Iyar, perciò esattamente un mese dopo l'Esodo, gli ebrei si erano nutriti degli avanzi, degli impasti e della mazzà che si erano portati dall'Egitto. Quando sono usciti, no, avevano la mazzà che avevano cucinato all'ultimo istante. Per un mese mangiavano gli avanzi di quella mazzà lì. Ovviamente, senza l'intervento di Hashem, sarebbe stato impossibile che quantità così modeste di cibo bastassero per nutrire tutta la popolazione durante un mese intero. Cioè, loro hanno preso pane per quel giorno lì, due, ma non per 30 giorni. E qua dice che loro stavano ancora mangiando il pane della loro uscita di un mese prima. Perciò qua ci viene a dire che ovviamente non bastava. Questo è uno dei numerosi miracoli celati che la Torah non menziona, non scrive esplicitamente, ma ai quali allude specificando la data dell'evento. Qua scrivendo che questa storia era che loro si lamentavano un mese dopo, vuol dire che per un mese hanno mangiato, no? Se si sono lamentati 2 giorni dopo, allora tu dici, vabbè, la mazzà è durata 2 giorni. Ma se qua viene a scrivere che dopo un mese si sono lamentati, vuol dire che per un mese qualcosa da mangiare avevano. Perciò qua è esplicito, implicito, che quella mazzà, l'azime dell'uscita, è durata per un mese, miracolosamente. Non è necessario narrare ogni miracolo nei dettagli, poiché gli ebrei sanno che persino la natura è un continuo miracolo al quale l'uomo, essendosi ormai abituato, tende a non attribuire alcun peso. Anche il sole e la luna e le stelle che ogni giorno fanno il loro giro è un miracolo, però per noi è una cosa naturale. Il sole ovviamente ogni giorno a quell'ora sorge e tramonta e così via. Perciò, avendo questi miracoli ogni singolo giorno, per noi ormai è una cosa naturale. Però non dobbiamo mai dimenticare che in realtà è un miracolo quotidiano. Perciò qua non ha scritto che la mazzà è durata un mese, perché ormai non sempre la Torah viene a specificare tutti i miracoli. Si noti che questa lamentela del popolo ebraico è più grave della prima. Amara, prima si sono lamentati per l'acqua amara, che non c'era acqua. Là si lamentarono soltanto con Mosè e con poche parole. Che cosa berremo? Hanno chiesto. Qui invece assale anche Aaron, e con maggiore enfasi. Prima loro dicono qualcosa a Mosè: Mosè, cosa berremo? E Mosè parla con Dio, gli dice eccetera, eccetera. Qui invece la loro rabbia, la loro paura è molto, l'enfasi è maggiore. Non vanno soltanto a Mosè, ma vanno anche da Aaron e con maggiore enfasi. 3. Infatti qua dice, si lamentò contro Mosè e Aaron. 3. I figli di Israele dissero loro, a Mosè Aaron, magari morissimo per mano di Hashem in terra di Egitto. Io direi magari fossimo morti. Non morissimo, fossimo morti. Comunque, qualsiasi sia il verbo, magari morissimo per mano di Dio in terra d'Egitto, seduti accanto alla pentola di carne e mangiando pane a sazietà. Ci avete invece condotti in questo deserto per far morire di fame tutta questa comunità. Perciò loro cominciano a dire, beh, morire per morire, tanto valeva rimanere schiavi in Egitto. Potevamo rimanere lì, morire in Egitto. Ci avete portati fuori per morire nel deserto? Magari fossimo in Egitto. Sapete che brutta parola questa? Che brutta questa frase, magari morissimo in Egitto. Però l'importante è mangiare. Qua parla della, come se fossero in un hotel 5 stelle, no? Come se Mosè li ha presi da un hotel 5 stelle e li ha portati in deserto per dire, ah, guarda, lì avevamo il cibo, la carne, la sazietà. Questo in ebraico si chiama kfui tova, vuol dire quando tu sei, quando una persona è, aiutatemi, kfui tova,
Irriconoscente.
irriconoscente, grazie. con tutti i miracoli che Dio ha fatto per tirarvi fuori dall'Egitto, le piaghe, il Mar Rosso, tutto. Per un mese avete mangiato cibo miracoloso comunque, la manna che è durata per un mese. E adesso voi state rinnegando tutte le bontà che Dio vi ha fatto, i miracoli, per dire era meglio rimanere in Egitto per mangiare. Questa è la vita di una persona, mangiare, anziché guardare la libertà, anziché fidarsi di Dio che se ti ha tirato fuori fino a qua, lui penserà a portarti avanti. Cioè, Dio ha fatto tutti questi miracoli per farti uccidere di fame e di sete nel deserto. Cioè, non ha senso, no? Eppure gli ebrei in questo momento dicono questa cosa qua. Commento 3. Magari morissimo per mano di Hashem, la morte per fame è particolarmente cruenta. Gli ebrei sostenevano che se avessero rifiutato di lasciare l'Egitto, sarebbero morti durante la piaga delle tenebre, ma almeno non avrebbero subito la morte lenta e dolorosa che ora, secondo loro, li attendeva. Perché dice era meglio morire in Egitto? Perché, come abbiamo spiegato, no? Quando veniva la piaga del buio, che nessuno vedeva, in quella piaga tutti quegli ebrei che non credevano, che non volevano uscire, eccetera, eccetera, perciò i famosi 80%, loro sono tutti morti proprio durante la piaga del buio, affinché gli egizi non vedessero la loro morte, no? Allora loro dicono: sì, è vero che saremo morti in Egitto comunque, però almeno saremo morti in un attimo. Nella sera la piaga veniva, tutti morivamo e ciao. Qui invece morire di fame, è brutto morire di fame, no? È una morte lenta, dolorosa. Loro dicevano: morire per morire, era meglio morire in Egitto.
Scusi, Rav, io
Yes.
non ho capito una cosa. Loro dicono questo che sono già nel deserto, no?
Sì.
Cioè,
Certo.
dopo l'apertura del Mar Rosso. Ecco. Allora, loro hanno visto una cosa particolarissima, un miracolo enorme. E
Più di
quindi
un
io non capisco perché hanno paura di morire di fame, perché è l'ultimo, dovrebbe essere l'ultimo dei loro pensieri.
vede, lei doveva
Di
nascere
fronte al
la
fatto
generazione, alzarsi in piedi e dire: vergognatevi, di cosa stai parlando? Lei è nata troppo tardi.
vede, è sempre così va a finire.
Era
No, mi
tutto
fa un po'
per
strano,
fare un
cioè
regalo a David.
non capisco.
Ha ragione, e me lo chiedo pure io. Me lo chiedo, ce lo chiediamo tutti quanti. Come puoi uscirtene con una frase del genere con tutta la miriade di miracoli che hai visto? Però noi non eravamo lì, non possiamo giudicare. A noi oggi,
No, no, non
comodi,
potevo giudicare, mi è sembrato, cioè,
no, sto dicendo a
mi è
me
sembrata una cosa
stesso,
strana, come se ci
ma
fosse
chiaro.
qualche errore di interpretazione. No.
Eppure la Torah ci insegna a non giudicare una persona finché tu non ti trovi in quella situazione. Forse io e lei, Stefania, che oggi abbiamo questo problema a non capire, magari se eravamo lì, forse anche noi avremmo reagito in questo modo.
Avremmo avuto paura, dice.
Chissà, chissà. La
Magari sì.
paura è legittima, eh? La paura è una cosa, è un istinto che una persona su cui deve lavorarci sopra. Però non possiamo biasimare queste persone. Dopo tutto, tra virgolette, non hanno torto, hanno ragione. Lì eravamo schiavi, ma da dormire, da mangiare ce l'avevamo. Qui cosa siamo? Siamo liberi, ma fra 2 o 3 giorni moriremo di fame, alla loro vista, diciamo, materiale, vedendo la vita normale, dopo 2 o 3 giorni uno muore. È vero, hanno visto anche i miracoli,
Ma
però
dovevano fidarsi, secondo me, che se gli avevano fatto una
assolutamente,
roba così importante, certamente
assolutamente.
una cosa piccola per aiutarli a mangiare e sopravvivere. E veniva fuori.
Ma li conosciamo gli ebrei, no? Come sono fatti, no?
Sì, male, male.
Vabbè, non per niente ci chiamano il popolo della dura cervice. Siamo testardi, c'è poco da fare. Ok,
Ok.
detto ciò, per mano di Hashem, per mano di sì, Sempre nel 3, nel commento 3, la seconda parte, i condotti, cioè i condotti letteralmente vuol dire, c'è scritto, ci hai fatto uscire. Poi, in questo deserto, il termine questo esprime collera, disgusto e disprezzo, nati dal timore che incute il deserto. In questo deserto, come dire, in questo desertaccio, no? In questo, come dire, questo qua, sto qua, in modo così, no? Cosa vuol dire questo deserto? Questo termine esprime la loro rabbia, il loro disgusto, il disprezzo che avevano. Tutto questo perché? Dal timore, di nuovo. È vero che la Chassidut ci insegna Moach, Talita, la Lev, che il cervello, la testa, la mente deve dominare il cuore ha paura, il cuore reagisce d'impulso perché è caldo, invece la mente che è fredda deve essere capace di calmare l'impulso del cuore, eccetera, eccetera. È vero, però loro in questo momento hanno paura. Si trovano in un deserto dove non c'è vegetazione, non c'è niente, e loro, per quanto hanno avuto miracoli finora, magari hanno pensato, forse i miracoli sono finiti, forse il pacchetto, il package deal, no? Sapete quando vai in hotel, no? Prendi hotel, macchina, forse il pacchetto è finito, forse non ci sono più miracoli a disposizione. Io non so in quel momento loro cosa abbiano pensato, tant'è che non è così da biasimare il loro pensiero. Perciò hanno visto tutte le cose in modo materiale. Perciò questa paura era dalla grandezza, dalla vastità del deserto. Passo 4. Hashem disse a Mosè: ecco che faccio piovere per voi del cibo dal cielo. Il popolo uscirà a coglierne giorno per giorno, così lo metterò alla prova e vedrò se procederà secondo le mie leggi o meno. Perciò qua la Torah ci sta preannunciando la manna. La manna. Perciò qua Dio disse a Mosè: ok, farò piovere la manna dal cielo ogni giorno, il popolo dovrà solamente uscire dalle loro tende, dalle loro abitazioni e coglierne ogni giorno. Perciò, come vedremo più avanti, la Torah dice ogni giorno loro dovranno uscire, no? Perché ogni giorno? E qua dice e li metterò alla prova e vedrò se procederà secondo le mie leggi o meno. Perciò se una persona, qui Dio dice, ogni giorno vi manderò la manna. Se qualcuno prendeva doppia razione di manna, un giorno ne prendeva due dicendo, ma chissà, forse domani non ci sarà più manna, allora questa manna extra che aveva preso marciva. Perché? Perché Dio sta dicendo appunto qua, li metto alla prova, la manna è una prova per vedere se loro credono in me o meno. Io vi sto dicendo ogni giorno ve la mando, però ve ne mando soltanto per quel giorno, non ve ne mando in più. Sì, il venerdì veniva doppia manna perché Shabbat non si poteva uscire e raccogliere, allora venerdì sì, ma gli altri giorni cadeva soltanto ogni famiglia. Esattamente la quantità di quella famiglia, né più né meno. E se appunto qualcuno faceva avanzare apposta, marciva, putridiva. Perché? Di avere fiducia in Dio. Perciò la manna, per quanto aveva tanti vantaggi del sapore, del gusto, eccetera, che poi vedremo magari alla prossima lezione, però era anche una grande prova. Oggi c'è. Domani? È vero, Dio ha promesso, però sempre difficile dire magari anche domani. Sai, quando sei povero e hai il frigo vuoto e hai soltanto da mangiare per oggi, quel mangiare, questo si diceva all'epoca della Seconda Guerra Mondiale, della Shoah, chi era in guerra, anche se oggi mangiava, non si saziava. Perché? Perché se il frigo è vuoto, anche se oggi tu mangi, ma il pensiero che il frigo è vuoto, il pensiero che domani non hai da mangiare, questo cibo, per quanto tu sei angosciato e impaurito, non ti sfama, perché è una cosa psicologica. Mangi ma non ti sfami. Invece se hai il frigorifero pieno, sei a posto, non c'è guerra, hai soldi, vai al supermercato, compri, sei tranquillo, cibo c'è. Cioè, questa era la loro fede, che loro saziarsi, pur non avendo un frigorifero pieno, era difficile saziarsi. Perciò, dove siamo arrivati? Allora, abbiamo detto che abbiamo letto il passo 4, che è Hashem dice Mosè della manna. Ah, ecco sì. Così metterò alla prova se andranno secondo le mie leggi o meno. Vediamo il 4 cosa ci propone. Ecco che il termine ecco indica la rapidità con cui verrà eseguita l'azione, comunque già decisa. Perciò qua, appena gli ebrei si lamentano, subito Dio dice Hineni. Hineni, la famosa parola che è stata detta da diversi grandi. Avram dice Hineni e così via. Hineni vuol dire eccomi, è una risposta, sono pronto, prontamente. Il termine ecco, cioè Hineni, indica la rapidità con cui verrà eseguita l'azione. Perciò Hashem, questa storia della manna, non è che ci ha preso ancora un mese, no, subito, immediato. Gli ebrei hanno chiesto e subito Dio prepara la manna, che comunque era già decisa. Ovviamente, se Dio vuole tenere 40 anni gli ebrei nel deserto, in qualche modo devono mangiare, no? Perciò era già predisposto nella mente di Dio che la manna dovrà piovere. Di seguito, lechem min hashamayim, cibo dal cielo, letteralmente pane, pane dal cielo. Il termine è generico. La manna infinita non era un derivato di cereali. Ancora prima che Israele protestasse, che gli ebrei protestassero per la mancanza di cibo, Hashem aveva già deciso che nel deserto si sarebbero nutriti di una razione giornaliera di manna. Non è che loro si sono lamentati e Dio ha detto, vabbè, e cosa facciamo? Diamogli la manna. È ovvio che Dio ci aveva già pensato. Perciò la manna era già un pensiero di Hashem. Questo è il motivo per cui Dio non menziona la loro lamentela fino al verso 12, cioè prima di aver parlato a Mosè della manna. Perciò, perché loro si lamenteranno in futuro anche della manna. E vedremo il perché. Ma fino adesso Dio non dice perché vi lamentate. Non gli ha ancora parlato della manna. Il dono quotidiano di questo cibo celeste, questo cibo divino, fu un'importantissima lezione nell'ambito della sopravvivenza spirituale, che avrebbe provato per sempre che Hashem provvede a coloro che hanno fede in lui. La manna esiste anche oggi, l'insegnamento della manna è anche oggi. Dio sta insegnando a loro, per 40 anni io vi ho dato ogni giorno pane dal cielo, abbiate fede in me. E perché lo fa? Questa è la manna. Viene spiegato che è una preparazione per quando loro entreranno in Israele. Una volta entrati in Israele, la manna non è più cascata. Perché? Perché sei in città, c'è semini, c'è seminare, arare, comprare, vendere, perciò tutto il commercio, tutto cominciava. Nel deserto Dio era obbligato perché non c'è vita nel deserto, ma in Israele sì. Però cos'era l'idea di Dio? Per 40 anni ogni giorno loro vedevano la mano di Dio che dava il cibo. Quando una volta entrati in Israele, dopo 40 anni, anche se la manna non scendeva giù più, ma loro lavoravano, seminavano, l'insegnamento che Dio voleva dare loro è, ricordatevi, lo stesso Dio che per 40 anni vi ha dato da mangiare, sono sempre io che vi darò da mangiare nonostante voi adesso lavorate, seminate, arate. Non dimenticatevi che tutta la vostra vita dipende da me. Anche se tu oggi lavori, la manna comunque arriva da me, perché tu puoi seminare, arare. E il frutto, quante volte abbiamo visto che viene una pioggia violenta e rovina tutto il raccolto? Siete, no? O quante volte succede che è contrario, non piove, c'è siccità e la terra non può produrre. Perciò, per quanto tu, signor contadino, sei bravo e ogni mattina ti alzi con devoto al tuo lavoro, eccetera, dipende tutto. Alla fine dipende da Dio se tu riesci ad avere frutta o no. Perciò ricordati che anche se tu lavori, è tutto in mano di Dio. E questo vale per il contadino, per il commerciante, per il professore, per qualsiasi cosa noi facciamo. Ricordiamoci oggi, se noi abbiamo oggi sostentamento, è perché Dio ci manda in modo di sostenerci. Certo, ognuno fa il suo mestiere, ma alla fine la benedizione viene da Dio. Citando le parole di Rabbi Elazar HaMoadi, su questi versetti, colui che oggi ha cibo a sufficienza e chiede cosa mangeremo domani, questa è persona di poca fede. Limitando la manna ad oh, perché dice questo passo del Talmud, limitando la manna a dosi quotidiane, perciò Dio non mandava per una settimana, per un mese, no, ogni giorno mandava, perciò limitando la manna a dosi quotidiane, Hashem mostrò al popolo di Israele di essere colui che provvede al suo popolo sempre. Ogni giorno te la mando, ogni giorno dovrai capire che sono presente. E questo è in ogni tempo o situazione. Con la doppia razione del venerdì, Hashem mostrò che l'osservanza dello Shabbat non sarebbe mai stata di ostacolo alla sussistenza, tutt'altro. Shabbat non si può andare a raccogliere perché non puoi portare da fuori a dentro, non si può. Una delle 39 lavori sono il trasportare, no? Noi per strada non possiamo avere qualcosa in tasca, non possiamo trasportare neanche le chiavi. Ma non è soltanto il divieto di trasportare, c'è anche il divieto di far uscire o far entrare, portare fuori un oggetto o portare dentro un oggetto. Anche se non cammino e c'ho qualcuno all'uscio della mia porta, che lui si trova per strada, io sono in casa, anche se lui mette la mano dentro e mette qualcosa nella mia casa, questo si chiama portare da fuori, anche se non ha portato, ma far entrare, far uscire fa parte. Perciò gli ebrei di Shabbat non potevano raccogliere, non potevano portare in casa, era uno dei divieti delle 39 lavori di Shabbat, vietati. Perciò Shabbat doveva per forza il venerdì arrivare a doppia razione per tutto il venerdì e per il Shabbat che non si poteva raccogliere. Perciò qua dice, con la doppia razione del venerdì, Hashem cosa ti sta dimostrando? Ti dimostra che l'osservanza dello Shabbat non sarebbe mai stata di ostacolo alla tua sussistenza. Perciò qua dice, è vero che io Shabbat non voglio che tu vai a raccogliere, ma non è che ti faccio morire di fame. Il venerdì ti do doppia razione. venerdì è l'unica volta che la tua manna non marcirà, perché io te lo mando. Capite il punto? Perciò qua ci vuole dimostrare che oggi chi mantiene il giorno di Shabbat, chi Shomer Shabbat, chi tiene l'osservanza del giorno di Shabbat, non avrà mai nessun tipo di ostacolo nella sua sopravvivere, nella sua parnassà. Anche quelle persone che hanno un negozio, e sappiamo che un negozio, che non sia un negozio kasher, in qualsiasi negozio di qualsiasi altra cosa, vive sul sabato, che è il giorno di maggiore incasso. Dio ti dice, anche se tu hai un negozio, il sabato devi chiudere. Qua, da questa qua, vediamo che chi chiude il suo negozio di Shabbat, perché ha fede che Dio comunque negli altri giorni lavorativi coprirà anche Shabbat, allora lui riuscirà a sostenere il suo negozio, la sua attività e la sua vita, perché ha fede che Dio è capace di, negli altri 6 giorni lavorativi, di mandarti tanto anche per coprire quel giorno che tu non lavori. Questo dove lo vediamo qui, che anche la manna ci insegna che appunto Shabbat non potrà mai portare un danno, non potrà mai danneggiare l'ebreo che vuole osservare il giorno Shabbat. Nessuno mai riceverà un danno, si dice, un danno a causa di Shabbat. Da dove lo vediamo? Da qua. Questa è la prova. Perciò se c'è qualcuno che ascolta adesso o in futuro su YouTube e ha un negozio di Shabbat, stia tranquillo, chiudete il negozio di Shabbat, perché nessun tipo di perdita monetaria verrà a qualcuno che mantiene la santità dello Shabbat.
Perché il socio non si lascia mai vincere in generosità.
Eccola, esattamente così, esattamente così. Un secondo che devo capire dove girare. Eccolo qua, giriamo a pagina 254, sempre nel commento. I saggi affermano che la Torah avrebbe potuto essere data solo a una nazione che avrebbe mangiato manna. Ora, visto che stiamo parlando della manna, ok? A un certo punto i saggi scrivono così: in realtà la Torah poteva essere data soltanto a un popolo che ha mangiato la manna. Cosa vuol dire? Cosa vogliono dire con queste parole saggi? Poiché un popolo che si è dimostrato talmente forte da credere e affidarsi alla bontà e alla costanza di Dio, avrebbe anche accettato la sua Torah. Cioè, questa era la prova per dire: se gli ebrei hanno avuto la fede in Dio, di questo giochetto della manna che cascava soltanto una volta al giorno, se avevano fede che ogni giorno Dio continuava, dice. Questa, dice, la Torah poteva essere donata soltanto a un popolo che ha sorpassato 40 anni di prova di manna, perché per 40 anni loro avevano ogni singolo giorno una prova. Oggi viene, oggi non viene, finora è venuta, boh, chissà se domani verrà o no. Comunque, siamo umani e il dubbio può sorgere, però proprio il popolo ebraico che ha superato questo pensiero, dice. Proprio un popolo così poteva ricevere la manna, la Torah, perché la Torah è fede in Dio. Rabbi Akiva e Rabbi Ishmael non concordano sulla natura della manna. Secondo Rabbi Akiva, si trattava esattamente del cibo di cui si nutrono gli angeli, ossia della luce della presenza divina, alla quale sarebbe stata attribuita una consistenza materiale tale da essere commestibile per gli esseri umani. Perciò Rabbi Akiva dice: La manna che cos'è? Manna è un cibo divino, luce divino, che però si materializza per poter renderlo commestibile. Questo è quello che diceva Rabbi Akiva. Secondo Rabbi Ishmael, anche se non si trattava di cibo degli angeli, diceva no, non è cibo degli angeli. Diceva la manna era comunque tanto sublime da essere totalmente assorbita dal corpo, senza che esso producesse alcuna scoria. Allora, la manna, quando gli ebrei la mangiavano, uno dei suoi vantaggi, uno dei effetti miracolosi della manna era che non aveva bucce, la manna si mangiava totalmente così com'era, non c'erano scarti, non c'erano ossa, non c'erano bucce, niente. Totalmente quello che scendeva dal cielo veniva mangiato. Perciò, non avendo scarti, non produceva neanche scarti nel corpo umano. Perciò era così sublime che veniva totalmente assorbita dal corpo, senza che esso, che il corpo producesse alcuna scoria. Questo è scritto nel Talmud. Giorno per giorno, di seguito, quando è scritto che la manna cascava giorno per giorno, ogni giorno raccoglieranno ciò di cui necessitano per esso, per quel giorno. Sarà vietato quindi coglierne per l'indomani. Così lo metterò alla prova, verificando se rispetterà o meno le leggi. In cosa stava la prova? Vediamo se gli ebrei rispettano le leggi relative alla manna, ossia di non avanzare fino all'indomani e di non coglierne di Shabbat. Perciò la legge era, come mi ha detto, che non puoi farla né puoi prendere oggi in più per domani, e né non puoi dire, beh, oggi mangio un goccio in meno, lo metto da parte per domani. No, non puoi fare questo, perché dimostravi la tua mancanza di fede. Perciò queste sono le due regole. Non si può prendere Shabbat, non si può prendere oggi per domani e non si può fare anche avanzare. 5. Al sesto giorno, quando prepareranno ciò che avranno portato, sarà il doppio di ciò che avranno raccolto ogni giorno. Appunto, venerdì, doppia razione. Commento: al sesto giorno, ossia di venerdì, si noti che in ebraico i giorni della settimana non hanno nome. Faccio non soltanto i mesi, neanche i giorni hanno un nome. Hanno giorno 1, giorno 2, giorno 3, giorno 4, giorno. Soltanto Shabbat ha il nome. Il doppio, il venerdì ne coglievano anche per Shabbat, quando non ne sarebbe caduta. Rashi sostiene che ne raccoglievano una dose normale, quando venivano a misurarne la quantità, essa risultava doppia. Perciò loro andavano e raccoglievano lo stesso quantità come chiedevano ogni giorno, però poi si risultava che in realtà era il doppio. Concludiamo con questo piccolo box giù in basso, scintille di Hasidut, cibo dal cielo. Questo è un pensiero che il Rebbe ha detto, e scrive così: la manna ci ricorda che il cibo dell'ebreo e tutta la sua sussistenza provengono direttamente da Dio. Benché di norma l'uomo tenda a credere che il suo cibo sia frutto del proprio lavoro, no? Quest'ultimo non è che il contenitore nel quale Hashem riversa la sua bontà e la sua benedizione. Come dicevamo prima, il contadino fa il suo lavoro, però se non piove, se non c'è sole abbastanza, non vale niente. In altri termini, non è il lavoro a dare all'uomo il pane quotidiano, bensì Hashem dona all'ebreo il cibo con una modalità che non è soggetta alle leggi della natura. Tuttavia, Per non sconvolgere l'ordine naturale da lui stesso creato, Dio conferisce al suo dono l'aspetto di un fenomeno che proviene dalla natura, perciò la manna anche oggi, qua sta dicendo che anche oggi la manna scende. Ma essendo che Dio non vuole un mondo miracoloso, questo mondo non deve vivere miracoli, o comunque non miracoli rivelati, allora non può continuare a scendere la manna inutilmente. La manna quindi ci ricorda in perpetuo che, benché non vediamo più il cibo cadere dal cielo, in realtà il nostro pane continua ancora oggi a provenire dall'alto. Perciò, non fisicamente come la manna, ma comunque ogni centesimo che noi abbiamo, ogni cibo che abbiamo, è comunque come una manna dal cielo, perché comunque arriva da Dio. Questo è quello che Hashem ci vuole insegnare con questa parasha. Ok, a voi. Chi comincia? Anno, vuol dire qualcosa? Prego.
Brava, sono Stefania. Cioè, io volevo chiedere una cosa. La manna è stata una cosa bellissima perché loro avevano da mangiare, però non facevano niente tutto il giorno. E questo, secondo me, per le persone è una cosa difficilissima. Quindi è vero che la manna, a mio avviso, era una cosa buona perché le ha permesso di sopravvivere. Però non fare niente tutto il giorno, non avere il pensiero appunto di doverti procurare col lavoro, con l'impegno, il cibo, secondo me può sviare le persone. Non è così facile. Per cui c'è un aspetto, io credo, anche di difficoltà in quello che, non solo di fede, ma proprio di difficoltà del vivere.
Ma Stefania, un attimo, non dimentichiamoci che loro sono in continuo viaggio.
Lo so,
Cioè,
però
non
di
è che stanno lì a
fatto.
prendere il sole tutto il giorno, loro erano in continuo viaggio, erano nel deserto, c'erano i bambini, cioè c'era tutta una vita che nel deserto tutto è molto più difficile. Sì, che c'erano i miracoli, che Dio proteggeva il sole, tutto quanto, è vero, ma non è che loro non facevano niente, erano
Cioè
in
io mi chiedo
viaggio.
loro quando sono arrivati in terra di Israele, che hanno dovuto praticamente iniziare una vita vera dopo così tanti anni in cui erano protetti dal sole, avevano il cibo, avevano
È
l'acqua. Doveva essere molto difficile.
vero? Infatti, quando Mosè, col permesso di Dio, manda le famose 12 spie, no? Per
Sì.
andare a vedere la terra di Israele, per come conquistarla, proprio quando erano quasi arrivati in Israele,
Eh sì, che si tornano tutti spaventatissimi.
quando loro tornano, cos'è che dicono loro? Danno 10 di 12, danno un rapporto negativo della terra. Spaventano, però loro non avevano paura della terra in sé. Loro avevano paura dell'aspetto spirituale. Nel deserto, tutti questi 50 anni, gli ebrei non avevano nessun tipo di preoccupazione spirituale. Perché? Avendo il cibo, avendo tutte le varie protezioni di Dio, come lei dice, erano avvantaggiati perché non avevano nessuna preoccupazione materiale. Cosa facevano tutto il giorno?
Certo.
Cosa facevano tutto il
Studiavano,
giorno?
studiavano.
Studiavano, pregavano, ogni tanto bisticciavano perché erano ebrei, meditavano a Dio, eccetera, eccetera. Perciò tutti i 40 anni del deserto erano molto connessi con Dio. Perciò questi 10 dei 12, in realtà, quando danno un rapporto negativo è perché loro non volevano entrare in Israele. Perché? Perché loro non volevano perdere tutta
Connessione,
questa connessione con
possibilità di
Dio.
connessione.
Esatto, loro dicevano, noi ancora, ma i nostri figli o i figli dei figli che nasceranno in Israele e non hanno avuto questa possibilità di connettersi con Dio, loro che vivranno, nasceranno e dovranno seminare, cosa sarà di loro? Cosa sarà del loro ebraismo, della loro identità ebraica? Invece loro volevano rimanere in deserto per evitare l'assimilazione dei futuri figli. Giusto per dire una cosa, c'era anche questo aspetto che loro non volevano entrare in Israele. Perciò non è che proprio, è vero, però loro in quel momento in deserto non puoi fare nient'altro che camminare e avere la manna perché nel deserto non hai nient'altro da fare. Ma qua noi vogliamo primariamente sottolineare il fatto spirituale, del fatto che appunto questi 40 anni loro hanno avuto una grande missione con Dio che avrebbe dovuto aiutarli anche in futuro in Israele.
Grazie, Ralf.
Grazie a lei. Qualcun altro? Ann voleva dire qualcosa, mi sembra prima. No, ok. Perfetto. Qualcun altro? Vittorio?
Ma questo insegnamento della manna è veramente spettacolare, unico, e quindi rileggendo un po' quello che dice Rebbe. Non è il lavoro a dare all'uomo il pane quotidiano, è veramente un'affermazione storica, cioè veramente
Sì. Mi
da mettere appesa alla parete di casa.
commuovi veramente così, veramente così. Perché le persone impazziscono, lavorano con il corpo e 24 ore al giorno, dimenticando che non è la quantità del lavoro, ma è la qualità. Qualità nel senso di capire che comunque è da Dio.
Ma il grande inganno, Rav, è difficile. Uno poi basa sulle sue forze. Quello è il problema. Basa solo su quello che può fare lui e non pensa al socio, come dice mia moglie. Perché mia moglie mi ricorda sempre che ho un socio e che non devo basare solo sulla mia forza,
Sì.
ma anche e soprattutto sul
No,
socio.
hai tre soci, c'è anche lo Stato e anche tua moglie. Perciò non
Ma
dimenticare questo.
il socio principale è Hashem, è quello
Ok, ma
che elargisce.
lui esatto, lui elargisce, gli altri due prendono
Ma
lo
il
Stato.
problema è, ma la grande verità è che quando uno lo prova, funziona.
È vero.
Funziona.
Provare per credere.